Perché la Balanzoni non ha ancora confermato la sua presenza, sta aspettando l'invito di David Parenzo. Leonida ama solo la musica classica, le piace farsi desiderare. Il primo maggio lavora.
Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è lunedì 22 aprile, sono le 8.08 e questa mattina siamo in collegamento con Arnaldo Vitangeli. Sei pronto per la risposta?
La C. L'accendiamo.
L'accendiamo? Barbara, cosa dici?
No, è la B, Leoni danno solo la musica classica. Ha compiuto gli anni, sabato il patatino, 2.
Bene. Quanti ne ha fatti?
2. Ha compiuto gli anni sabato, ne ha compiuti 2. Domanda, quanti ne ha fatti?
È entrato nel mood Gerry Scotti.
Signore, va bene.
Va bene ragazzi, iniziamo con le notizie. Barbara, non sappiamo ancora, questa è la notizia principale ovviamente, se ci sarà il primo maggio, però stanno cercando di convincerla. Arnaldo, iniziamo con quelle serie invece.
Io ho letto sul New York Times che ci sono ottime possibilità, comunque anche gli analisti di Londra, dei Lloyd, pensano che ci siano buone possibilità che la Balanzoni venga il primo maggio. Quindi, insomma, la cosa è estremamente probabile, almeno secondo i broker. Invece, passando alle notizie un pochettino più serie, io inizierei con due elementi apparentemente opposti che da un lato lasciano sperare in un elemento di passo sul conflitto, dall'altro no. Gli Stati Uniti hanno approvato il famoso pacchetto di aiuti di guerra e poi è interessante notare come hanno votato negli Stati Uniti. Questi aiuti sono per 60 miliardi, sono circa 100 miliardi di aiuti all'Ucraina, a Taiwan e a Israele. L'Ucraina dovrebbe prendere, diciamo così, 60 miliardi, mentre i restanti 40 sarebbero divisi, 27 andrebbero a Israele e 13 andrebbero invece al futuro scenario di guerra con la Cina. Però contestualmente c'è stata anche una notizia abbastanza sorprendente, cioè gli Stati Uniti, ecco, dopo ci torniamo magari su questo, gli Stati Uniti hanno sanzionato per la prima volta in assoluto nella storia delle relazioni tra lo Stato ebraico, cioè tra Israele e gli Stati Uniti, hanno sanzionato un battaglione particolare perché è composto principalmente da coloni ultraortodossi, tutti uomini legati all'occupazione e alla colonizzazione della Cisgiordania. si sono macchiati di molti atti di violenza efferata contro i civili palestinesi, ma fino adesso non era successo nulla. Biden ha votato per queste sanzioni che hanno fatto arrabbiare moltissimo Israele, non soltanto Netanyahu, ma anche Gantz, che è quello che ci viene presentato come il poliziotto buono, ha chiamato Blinken per chiedergli di ripensarci. Invece sembra che gli Stati Uniti siano abbastanza decisi, e quindi c'è questo paradosso: con una mano armano Israele e gli forniscono quegli stessi missili con i quali Israele massacra i palestinesi, dall'altro lato mostrano di fare pressioni, in alcuni casi anche abbastanza consistenti. Pensiamo anche alla stensione nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU su una mozione che chiedeva l'immediato cessate il fuoco, prima volta in assoluto che gli Stati Uniti si astengono su una risoluzione che condanna Israele. Quindi c'è questo doppio binario dell'amministrazione Biden, che da un lato fornisce i soldi e le armi per quelle guerre che gli stessi americani hanno contribuito in alcuni casi e determinato in altri casi, però l'attuale presidenza cerca anche di mostrare una qualche forma di attenzione rispetto all'opinione pubblica di una parte considerevole dell'America, che non soltanto non è con Netanyahu, non soltanto non considera Israele un paese che si sta soltanto difendendo, ma è letteralmente furiosa, pensa che gli israeliani siano degli imperialisti, dei genocidi, e che Biden sia loro complice. Ci sono voci molto interessanti su quello che sarebbe stato lo scenario della rappresaglia israeliana contro l'Iran, perché Pepe Escobar ha sostenuto una cosa incredibile, veramente incredibile. Cioè, secondo Escobar, la prima risposta che Israele voleva dare all'Iran era di tipo atomico. Un F-35 israeliano con una testata nucleare sarebbe decollato per farla detonare non contro una città iraniana o contro un sito militare, ma per farla detonare nella stratosfera, credo che sia, in maniera tale da creare un'onda magnetica che bloccasse tutti quanti i sistemi elettrici, elettronici dell'Iran. Ma questo è quello che sostiene Escobar, e sarebbe uno scenario apocalittico, incredibile. I russi hanno abbattuto quell'aereo, e a quel punto, segnalando la volontà del blocco russo-cinese di difendere l'Iran con quindi l'ombrello atomico di cui queste potenze dispongono, e a quel punto Israele avrebbe optato per una rappresaglia simbolica, cioè ha fatto quei due lanci simbolici che non hanno portato a particolari risultati. Se questo scenario ricostruito da Escobar fosse vero, vorrebbe dire due cose. La prima è che siamo stati letteralmente a un passo da una guerra mondiale devastante. La seconda è che la Russia ormai ha una libertà di movimento che solo qualche anno fa era impensabile.
Barbara, tu cosa dici?
È che Escobar ha detto che era stato già, questa notizia era già stata, aveva avuto più di una conferma, e che quindi la data, anche perché non è che è un personaggio che di solito mette bufale, quindi è una persona attendibile. Non è stato specificato, se non sbaglio, le fonti che ha avuto, anche perché penso che non fossero fonti che potessero essere scoperte. E secondo me vuol dire anche, cioè, oltre a, se, è vero che la Russia ha i margini di manovra, ma ce li ha perché è una Russia che è molto diversa dalla guerra fredda, dall'Unione Sovietica, della storica guerra fredda. Cioè, attualmente noi siamo di fronte all'unico baluardo di civiltà, perlomeno per quanto riguarda valori che possono essere quelli che conoscevamo. Dobbiamo usare il passato perché, benché la Russia sia cristiana ortodossa, fa comunque riferimento all'Europa, pur estendendosi verso l'Asia. E quindi in questo momento va detta una cosa, secondo me, che sia l'Iran con il suo attacco di rappresaglia, quando ha colpito i siti che voleva colpire senza fare un morto con quello sciame di droni che servivano a tenere occupato e anche a fare spendere parecchi soldi a Israele con Iron Dome, anche qui si è dimostrato che la parte più razionale. E sono in questo caso sono stati russi e iraniani, e questa la dice lunga sulla deriva folle, di pura follia, che sta attraversando l'Europa, gli USA e la NATO in generale. Tra l'altro, oggi sentivo che, per farvi un esempio idiota, no? Nel climate change, infatti, qua siamo pieni di neve sopra gli Appennini verso Parma. E quindi sicuramente anche le Apuani, anche se non le ho ancora viste, ma se sei lì sarà anche sulle Apuani, e siamo a fine aprile, si sta dicendo che in Europa le temperature stanno aumentando, mi pare di aver capito, 5 volte più che nelle altre parti del mondo. Ora, se noi pensiamo di poter dire sul radiogiornale, sì, qui non c'è di quanto, comunque. Se siamo liberi di sentire sul radiogiornale delle 7 che l'Europa in particolare ha un aumento diverso delle temperature del resto del mondo, io parlo per la Liguria, ovviamente qua è piovuto praticamente tutto l'inverno, poi non è che si può dire sì, ma Spezia è statisticamente significativa, questo sicuramente, però è anche vero che dalla Liguria alla Sicilia. Ci sono 1.000 chilometri o giù di lì, non si può, si dice già la Sicilia è già in uno stato di siccità ad aprile, ok, ma la Sicilia non è l'Italia. Allora, ammesso sia vero che la Sicilia è in siccità e ammesso sia vero che i problemi non derivano anche dalle tubature, perché se la Sicilia, come anche la Liguria, magari perde enormi quantità di acqua perché le tubature non vanno bene, c'è da considerare anche questo, ad esempio, non si può assolutamente continuare con questa follia che punta al green, ma contemporaneamente l'Iran parte con un F-35 con un ordigno nucleare. Ma se anche non fosse stato questo F-35, pensiamo a cosa è volato nei cieli 2 sabati fa, cioè 10 giorni fa praticamente, già da qui noi dovremmo capire che questa follia green, questo estremismo climatico in realtà fa pugni con tutte le altre iniziative che l'Europa e l'America adotta ogni 3x2, e attualmente dobbiamo riferirci all'Iran e alla Russia come due potenze che hanno avuto e hanno più lungimiranza. Quindi il vero problema per tutti noi ha tre nomi: UE, NATO e Israele. Questa è la triade cancerogena per tutti.
Leggiamo l'articolo sul riscaldamento dell'Europa. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, con un aumento delle temperature pari a circa il doppio della media globale. Lo
Doppio,
afferma
scusate, non cinque.
il rapporto sullo stato europeo del clima 2023, redatto da Copernicus e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, rilevando che i 3 anni più caldi sono stati a partire dal 2020 e 10 più caldi dal 2007. La mortalità legata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi 20 anni. Secondo le stime dell'International Disaster Database, nel 2023 in Europa sono morte 63 persone per tempeste, 44 per inondazioni e 44 per incendi. Le perdite economiche sono stimate in oltre 13,4 miliardi. Arnaldo.
Allora, intanto a me sembra abbastanza ridicolo. Queste ricostruzioni sono sempre offensive per l'intelligenza dei cittadini che ci dovrebbero credere. Perché se ci dicono che il riscaldamento globale è determinato dall'emissione di CO2 che fa una sorta di va nell'atmosfera, diventa una sorta di serra, circonda il pianeta e impedisce che i raggi solari che colpiscono la Terra rimbalzino e quindi che il calore in parte si disperda. Se questo è vero, è impensabile che in alcuni continenti l'aumento della temperatura sia il doppio, il triplo, il quintuplo, a seconda della minchiata che hanno voglia di dire nel momento, e in altri si stia raffreddando. Perché una serra, per definizione, ha una temperatura omogenea, nel senso l'effetto è tale in tutti i punti del pianeta. Quindi è un po', cioè sono quelle ricostruzioni un po' tipo il Covid, per cui ti dicono cose che sono in contraddizione con i più elementari principi della logica, ma te le dicono come se fossero verità di fede. In questi giorni però sono usciti degli studi che invece ribaltano completamente questo paradigma e sostengono che, cosa di cui io nella mia ignoranza scientifica sono convinto, cioè che questi mutamenti climatici non dipendono ovviamente dalla minima quantità di CO2 che è in aumento o in diminuzione, ma dipendono dalle fasi solari, cioè dall'attività del Sole, il che insomma è anche molto più credibile come scenario, e addirittura che questa attività starebbe nelle recentissime fasi rallentando, e quindi dovremmo prepararci non per il riscaldamento globale con Milano che coltiverà i datteri, ma piuttosto per un raffreddamento della temperatura generale. Se dovesse succedere, io sono assolutamente certo che sui giornali leggeremo che fa più freddo perché c'è il riscaldamento globale, perché sono totalmente privi di qualsiasi vergogna.
Stanno aumentando forsennatamente. Vorrei sapere che cosa mettono in questi carburanti, vorrei capire che cosa si allarga da quelle scie. Certamente i cieli sono permanentemente velati. Geoingegneria, qualcuno ci racconta persino sulle televisioni del mainstream che si sono sempre inseminate le nuvole. Certamente c'è un'accelerazione forsennata di tutto questo. Questi silicati, questi ossidi di alluminio che vengono sparsi nel cielo, che effetto hanno sulla nostra salute? Quali sono le finalità di questa schifezza? Perché nessuno ce ne parla? Perché il ministro della difesa Crosetto, che pure abbiamo votato, non risponde alle interpellanze parlamentari su tutto questo? Quali segreti militari ci sono dietro tutto ciò? Questo non è complottismo, è empiria. Guardate come sono ridotti i nostri cieli. Non è più un problema di complottismo sulle scie chimiche, ma di un disegno che probabilmente nasce dall'idea di un quadro generale che doveva essere costruito per il raffreddamento globale, contro l'anidride carbonica e le minchiate di Bill Gates, ma che rischia veramente di compromettere non soltanto la nostra salute personale, quella dei nostri figli, ma forse l'esistenza stessa del pianeta. Bisogna che qualcuno cominci a parlare, bisogna cominciare a fermare questo disegno diabolico.
Un saluto a Meluzzi, ovviamente.
Come sta, Riccardo?
Ma sta un po' meglio. Ha ripreso a parlare, secondo alcune fonti, e quindi si sta ripristinando, diciamo, al 100%, secondo me. Bene. Barbara!
Ma l'altra sera, qui sabato sera, c'era un cielo straordinario e ero fuori con dei miei amici e stavo dicendo, avete visto che cielo stupendo che c'è? E poi ci ho ragionato e ho detto, no, il cielo stupendo è il cielo, cioè il cielo normale, perché c'era stato, era piovuto, quindi c'era, a differenza, come vi ho detto altre volte, qui c'è un panorama un po' diverso, perché essendo così, essendo sul mare, le perturbazioni vanno e vengono, sono molto più veloci, cioè rispetto a come ero abituata io, quindi Pianura Padana, Veneto, è diverso, cioè qua i cambiamenti sono molto più repentini e quindi hai queste modifiche, hai anche queste nuvole molto belle, poi ci sono anche le acquane che ulteriormente determinano queste immagini di cielo e di nuvole, e quando non spargono quel veleno praticamente il cielo era straluminoso, era super azzurro, ma è il suo colore normale, cioè il colore che ha sempre avuto il cielo prima che si cominciasse con questo ulteriore fenomeno che rende appunto il cielo sempre velato e che noi adesso consideriamo normale. Cioè per noi normale è quella patina lattiginosa che c'è, perché poi l'espansione di questa merda bastano poche scie, anche molte, molto lontane, per far sì che in poche ore si formi questa velatura. Tra l'altro le rare volte che sono costretta ad andare in quella orrida regione che è l'Emilia Romagna, e quindi faccio la Cisa e poi sbuco sulla terrificante A1, lì proprio si vede ancora meglio questo fenomeno di cappa che si viene a creare, perché se è vero che qui si forma anche come in pianura padana, ma riesce a essere spazzata via prima, per cui tu hai dei momenti, hai qualche barlume di ora in cui guardi il cielo, soprattutto quando è instabile, no? Quindi passi dal sereno al nuvoloso, ma ripeto, sembra di stare in Inghilterra a volte, cioè ogni 5 minuti cambia. Questo in Emilia non avviene. E quindi tu vivi costantemente sotto questa cappa che è diventata normale, e ti meravigli quando vedi il cielo per come il cielo deve essere. E anche qua, appunto, io dicevo, forse lo dicevo qua, mi pare l'altro giorno, sto guardando fino a quando le foglie saranno verdi e non fluorescenti, o fino a quando si sentono le cicale o il cinguettio, dico allora magari non è ancora arrivato quel punto, ma se noi aspettiamo di vedere, che ne so, che le foglie non nascono o che c'è un tappeto di uccelli morti sulla strada, probabilmente è troppo tardi.
Tu cosa dici, Arnaldo?
Allora, intanto ho fatto la stessa esperienza di Barbara perché questi giorni, anche a Roma, stranamente, il cielo è tornato ad essere il cielo per qualche tempo e non siamo più abituati. Io guardavo questo cielo azzurro con le nuvole proprio quelle che sembrano panna montata, quelle di quando eravamo bambini, e ho avuto la sensazione di tornare bambino, nel senso che una cosa che è così comune nel nostro senso profondo, come il cielo, che in maniera lenta, graduale è cambiata, perché noi oggi il cielo lo vediamo e lo pensiamo, come diceva Barbara, cioè con quella sorta di nebbia lattiginosa che lo copre con queste strisce, con queste velature, nubi, scie costantemente presenti praticamente da ovunque. Però ci siamo arrivati molto gradualmente, no? Col principio della rana bollita. Non è che una mattina noi ci siamo alzati, abbiamo guardato il cielo e abbiamo visto questo schifo. È successo piano piano negli anni e questi cambiamenti non vengono percepiti immediatamente, un po' come l'invecchiamento delle persone. Quando noi guardiamo i nostri amici a una determinata età, non notiamo il cambiamento avvenuto giorno dopo giorno dopo giorno. Se improvvisamente tu, il tuo amico di classe, lo trovassi che ha 16 anni, come lo vedevi quando eravate a scuola, ti verrebbe un colpo. Però al tempo stesso ti riproietta, cioè l'effetto che ha fatto a me vedere il cielo normale è stata una sorta di macchina del tempo che mi ha riproiettato
Ci ha pensato, come siamo presi.
e pensa come siamo messi, che mi ha riproiettato alla mia infanzia, fondamentalmente, perché sono veramente tanti, tanti anni che non si vede più quel cielo. Secondo me questo dovrebbe essere un tema di dibattito pubblico primario, perché mostra una serie di cose. Intanto che ci mentono spudoratamente, perché anche qui vediamo come hanno utilizzato una finestra di Overton recentemente, cioè prima hanno sempre negato alla radice qualsiasi possibilità che si stessero praticando operazioni di geoingegneria sulle nuvole attraverso l'utilizzo di questi aerei. Prima dicevano una follia assoluta. Dopo hanno iniziato a parlare di questa possibilità nel futuro, Sì, si sta studiando la possibilità di proteggersi da riscaldare. Adesso ci dicono che si è sempre fatto. Quindi c'è come sempre un processo in cui alla fine del processo ti dicono, all'inizio ti ho detto un sacco di fesserie. E peraltro è stato recentemente rinnovato l'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti su questo tema, che ovviamente rimane totalmente avvolto in una nube tossica di mistero, ma questo dimostra che non c'è nessuna democrazia. Perché qualche cosa che ha un impatto così devastante, concordo con quello che diceva Meluzzi, e l'intera sopravvivenza del pianeta che è in gioco, qualcosa che ha un impatto così devastante viene portato avanti da governi democratici senza avere nessuna legittimazione popolare per farlo e tenendo rigorosamente il popolo all'oscuro di quello che si sta facendo. Come si fa a definire questa democrazia? Dov'è la democrazia? E questo, secondo me, dovrebbe essere un tema centrale in qualunque prospettiva politica rivoluzionaria, perché rappresenta proprio il nocciolo di quelli che sono i diritti fondamentali che l'essere umano, i diritti politici fondamentali che l'essere umano dovrebbe avere in un sistema minimamente funzionale, cioè che un cambiamento così radicale, così pericoloso e così determinante per il nostro futuro dovrebbe essere portato avanti solo ed esclusivamente se sono i popoli a volerlo, dopo essere pienamente informati di che cosa succede, di che cosa si fa, con quali scopi. Nessuna di queste condizioni è soddisfatta perché non siamo neanche lontanamente in una democrazia e basta guardare il cielo per vederlo.
Ma io ho sempre pensato che se riescono a fare questo, possono fare qualsiasi cosa. Passiamo a Putin. Il Global Times ha scritto: la Russia ha tutte le risorse e le capacità necessarie in termini politici, economici e militari per sferrare il colpo finale che porterà alla sconfitta definitiva dell'Ucraina. Lo riporta la pubblicazione del Global Times. E Giuseppe Masala scrive: va notato che una schiacciante sconfitta militare costituirebbe il contesto meno favorevole per le elezioni in Europa e negli Stati Uniti e minerebbe anche la fiducia nei politici di questi stati. Barbara, poi Arnaldo.
Solo una cosa rispetto a prima, si diceva anche oggi che praticamente il Colorado ha fatto non so se una legge o che cosa, insomma una cosa che proibisca la diffusione dei dati mentali, neurologici, perché praticamente essendoci, no, proibisce le tecnologie, quelle tecnologie che permettono la lettura del pensiero, perché ci sono già tipo delle fasce da mettere sulla testa o altri aggeggi, e quindi i dati e questi non sono usati come dispositivi medici, ma come tecnologie, tipo la cuffia per addormentarsi prima, meglio, o altri sistemi che però non sono legati alla cosiddetta medicina, ma a un uso tecnologico. E quindi la vendita di questi dati, quindi la cosiddetta lettura del pensiero, poi non so esattamente in termini di neurobiologia se sono onde o che cosa, bisogna che lo approfondisca di più questo argomento. Comunque, il Colorado ha proibito questa cosa qua, quindi era solo per concludere rispetto a quanto si diceva prima sul bollimento, sulla bollitura della rana. Da che complottisti non è possibile, attenzione, non si possono vendere questi dati perché questi dati sono comunque marketing e quindi non si può. E mi ricollego anche a quando è stato detto che assolutamente l'intelligenza artificiale non può essere usata per leggere le emozioni, visto che la si può usare per leggere le emozioni, e quindi questo uso, intanto ti abituano a sentire che si può usare per è proibito, quindi prepariamoci per il futuro. Scusate col singhiozzo. Ci si può abituare per il futuro a sentir parlare di lettura delle emozioni tramite la scemenza artificiale. Per quanto riguarda invece la questione di Putin, non ho capito chi ha detto che si stava preparando la sua sconfitta. Ripetimi solo questo pezzo, cioè la sconfitta
Allora,
dell'Ucraina.
La Russia ha tutte le risorse e le capacità necessarie in termini politici, economici e militari per sferrare il colpo finale che porterà allo scoppio. Global Times. Global Times.
Ok, è una cagata. Cioè, no, l'Ucraina ha già perso, la Russia non deve fare niente. La Russia basta che sta a guardare. Cioè, l'Ucraina, se avesse avuto un minimo di testa, infatti non l'aveva, o meglio, la NATO, si è imbarcata perché è stato detto... questo non sarà un nuovo Vietnam o un nuovo Afghanistan, ma di fatto lo è già, perché dire che allora il punto, non so se quell'articolo si rifà a questa cosa, il punto sarebbe il seguente, che siccome la Russia, l'Ucraina non ha i Patriots, praticamente questa è la ragione per cui non ha ancora vinto, ergo nel momento in cui avrà questi maledetti Patriots l'Ucraina potrà vincere, quindi Putin sta per vincere perché l'Europa e l'America non hanno ancora fornito questo tipo di missili all'Ucraina. Ora, l'Ucraina aveva già perso il 24 febbraio del 2022 perché Putin aveva già deciso di riprendersi le zone russofone dopo otto e passa anni di massacri nelle aree russofone, e Putin non avrebbe mai cominciato un'azione di questo tipo, siccome lui non è un idiota e non sta nella NATO, quindi ha un cervello e lo sa usare anche parecchio bene, non avrebbe mai iniziato questo tipo di attività se non fosse stato certo di vincere. Ricordiamo anche che sotto Zaporizhia c'erano quella centrale, quell'accidente che era, c'era una base NATO con un sacco di biotecnologie che non avrebbe dovuto essere lì, che sono state catturate le persone vive e non sono state fatte esplodere sottoterra perché le si voleva prendere vive. Quindi se noi andiamo a guardare tutto quello che è successo dal 24 febbraio 2022 a oggi, noi possiamo vedere che quello che Putin voleva fare lo ha fatto, oltretutto isolato con le sanzioni. Voi sapete adesso anche che Tajani dice sì, faremo le sanzioni, cioè Tajani nulla, vuole fare le sanzioni contro l'Iran. Poi si vede che invece l'Iran, nonostante delle provocazioni enormi, vuole colpire i 9 siti e 9 li colpisce, che Pepe Escobar ci parla dell'F-35 che è partito appena ha passato il confine, cioè passato il confine è stato neutralizzato dalla Russia. Ma anche se questa cosa non fosse avvenuta, per quanto Pepe Escobar sia attendibile, è quello che si diceva all'inizio, cioè qui c'è un pazzo che ha un nome NATO che sta tentando in tutti i modi di far piombare il mondo intero in una eterna Afghanistan o in un'eterna in un eterno Vietnam. Ci sta provando in tutti i modi, ma dall'altra parte non solo queste provocazioni non vengono raccolte, ma addirittura con gesti chirurgici si fa capire a sto demente, quindi alla NATO demente, che come si muove c'è una contromisura che è chirurgica, che è affidabile e che praticamente la rende la NATO sempre più pazza, sempre più facciamo un altro gesto estremo. Si sta consumando da sola e ha perso qualsivoglia credibilità la NATO e l'UE di conseguenza.
Arnaldo.
Allora, secondo me questo è anche in parte un effetto che la NATO calcola e vuole, perché le ragioni profonde della guerra, di tutte le guerre, sono sempre legate all'economia e al potere, non sono mai le ragioni che vengono dichiarate, portare la democrazia, proteggere il panda rosso o cose del genere. Quello di cui ha bisogno la NATO, o meglio, quello di cui hanno bisogno gli azionisti di riferimento della NATO, che sono gli Stati Uniti d'America, è un riequilibrio della bilancia commerciale globale, dove gli Stati Uniti hanno un deficit ormai ingestibile, persino le agenzie di rating loro lo dicono, e quindi hanno bisogno di entrare in un'economia di guerra, di drenare risorse dagli altri paesi, a cominciare dalla Germania, e attraverso la guerra di bruciare il loro gigantesco debito pubblico. con l'inflazione e con la conversione a un'economia bellica. Qual è il punto? Il punto è che in questo incendio che hanno deciso di appiccare a tutto il mondo, la possibilità che qualcosa vada storto e che quindi l'incendio non sia controllato ma divenga incontrollabile è sempre dietro l'angolo, quindi il cigno nero è sempre possibile. Tra le altre cose, per quello che riguarda l'Ucraina, è ovvio che non saranno né i Patriot né altro a cambiare le sorti di un conflitto che ormai è chiaramente segnato. Ma oltretutto anche i 40 miliardi di aiuti che gli Stati Uniti hanno finalmente approvato non cambieranno nulla, considerando che finora ne hanno bruciato 380 miliardi. Quei soldi andranno in parte all'industria delle armi americana e in parte andranno a pagare gli stipendi e le pensioni dei collaborazionisti ucraini. Nel frattempo le persone muoiono come mosche, addirittura ci sono voci molto credibili che dicono che gli americani hanno preteso dall'Ucraina che la legge sulla possibilità di arruolare persone molto più giovani, quindi sulla coscrizione generalizzata e ancora più ampia di quella che c'era, era una condizione posta dagli Stati Uniti per avere questi aiuti, cioè se non facevano questa legge che manderà al macello altri ragazzi ucraini, gli americani non avrebbero dato i soldi necessari, non nella speranza di cacciare i russi, ma se non altro per mandare avanti la macchina dello Stato, di uno Stato tecnicamente fallito come è l'Ucraina. Questo però ci fa vedere due cose, che della vita degli ucraini non frega nulla all'Occidente, non frega nulla alla NATO, e che questo tragico massacro di giovani e di adulti dell'Ucraina è voluto e cinicamente portato avanti dagli Stati Uniti e dalla NATO per ragioni che non sono neppure di natura militare, ma perché sanno che perdono, eppure li mandano a morire, li obbligano ad andare a combattere, a morire contro i russi, con totale disprezzo del valore della vita umana e anche del valore dell'Ucraina. Non sta rimanendo nessuno, dicono di volerla proteggere, la stanno letteralmente cancellando dalla storia. E per concludere, per chiudere il quadro, dei miei contatti assolutamente affidabili e attendibili mi hanno detto che già prima dell'operazione speciale le zone russofone, cioè il Donbass eccetera, erano piene di mercenari stranieri che portavano avanti la guerra civile contro le minoranze russofone, quindi in pratica una sorta di operazione Gaza, però su un territorio molto più vasto, in cui tutti quelli che erano russi o russofoni, che dir si voglia, venivano presi di mira non soltanto da Kiev, ma anche dagli alleati occidentali che tanto amano la democrazia e che qui ci dicono che se solo osi protestare per gli africani che sbarcano e vengono messi in albergo, sei un razzista, mentre lì puoi sparare su quelli che parlano russo, perché lì il nazismo va bene, quelli sono nazisti buoni. È tutto un sistema che ormai non ha più nessuna credibilità da nessun punto di vista, che è completamente marcio e corrotto, che sta franando, ma che purtroppo sta franando lentamente e rischia di fare danni devastanti e irreparabili prima di abbandonare definitivamente la sua presenza sulla storia, cosa che tutti auspichiamo avvenire il prima possibile.
Avete sentito le dichiarazioni della Bonino?
No.
Ha detto che Soros ci aiuta dal 94 e lo rivendico. Barbara.
Ma tempo fa l'ha detto.
Sì, lo aveva già detto, sì. Lo aveva già detto.
L'aveva detto qualche mese fa. Sì, ma cioè, lo sapevamo, quindi... Ma Emma Bonino chi? Ma di chi stiamo parlando? Cioè, anche è un personaggio che è andato oltre se stesso, questo. Cioè... Praticamente è come se tu la vedi e dici, Ma era morta 10 anni fa, no, è viva e continua a parlare, ma ogni cosa che dici ti riporta indietro, cioè stile cielo, no? Ah, dici, boh. Cioè la Bonino praticamente è una essenza, guarda che due facce. Cioè tu
Lei
vedi queste due
assomiglia sempre
facce.
di più alla tartaruga, quella lì del cartone animato di Alvaro e Camilla, come si chiamava, il Fantazzona, roba del genere, è precisa.
Cartoni guardavi.
No,
Sì,
ma
è il nulla
era
che non si
fantastico.
rassegna ad essere nulla, cioè mi sembra quasi che vada contro anche la forza di gravità, Dio santo, che mentre dice ancora sta lì questa, con sto turbante che poi non si è capito da quando ha fatto la chemio, è rimasta è l'unica persona che continua a tenere il turbante. È
Passiamo alle
conturbante questa
votazioni,
roba.
Arnaldo, passiamo alle votazioni Basilicata, perché al momento solo il 37% è andato a votare. Cosa dici tu?
Sì, che sorpresa, dico questo, non ce eravamo convinti che il 98% andasse, che strano. Forse il riscaldamento globale, si è sciolto l'asfalto, per questo non sono potuti andare a votare. Al giro scorso l'affluenza è stata il 53, quindi la metà degli aventi diritto, ma si votava 2 giorni. Mentre invece in questo caso si vota fino alle 15 di oggi, ma insomma cambierà poco, arriveranno forse al 40, qualcosa del genere. È la dimostrazione di una premessa che facciamo prima: non esiste nessuna democrazia. In Occidente non c'è nessuna democrazia e gli elettori hanno capito. Hanno capito che le decisioni fondamentali vengono prese al di fuori dei parlamenti, al di fuori dei governi eletti. E che a sua volta queste elezioni sono anche estremamente pettinate, nel senso che questi governi devono essere coerenti con la volontà del padrone, non tanto perché sono loro a decidere ad agire, quanto per il fatto che devono dichiarare di essere d'accordo, perché altrimenti la domanda che uno si farebbe è: ok, ma se il governo non le vuole fare queste cose, chi è che le fa? Chi è che le impone? Allora si dovrebbe raccontare chi c'è dietro. Ma l'affluenza così bassa è in un paese come l'Italia, dove invece era altissima, altissima proprio, è la dimostrazione che la gente ha compreso che le decisioni sono prese altrove e che la possibilità di cambiare il destino e la direzione del paese attraverso un segno su un foglio di carta è un'utopia. E secondo me questa è una cosa che danneggia molto la loro narrativa, che preoccupa molto il sistema, che ha bisogno di far credere fesserie sulla democrazia. Anche l'altro giorno sentivo quella specie di lassativo ambulante che è Parenzo dire che sì, l'Ucraina, in Iraq forse l'Occidente ha sbagliato qualcosa, ma volevamo portargli la nostra democrazia. E questa questione di questa finta democrazia è centrale per i loro obiettivi, e infatti stanno arruolando da Taylor Swift ai Maneskin, eccetera, eccetera, per spingere le persone ad andare a votare. Non porta bene, diciamo, non porta bene questa roba. Quando Trump fu eletto la prima volta, tutte le star si schierarono contro, ci fu anche Madonna che disse, ti ricordi che cosa disse Riccardo?
Non mi ricordo più.
Disse che
Non
avrebbe praticato sesso orale a chi avesse votato per Hillary Clinton, che poi però ha perso, quindi evidentemente,
si
insomma.
sarà offerto suo marito di Hillary, probabilmente.
Sì. Ma non lo so, forse 20 anni fa, adesso manco il marito di Hillary
Non gli
è
tira
più
più.
disponibile.
Sulla Rai dicevano Taylor Swift, la cantante che fa paura alla politica per il suo appeal sui giovani. E l'hanno ripetuto almeno in 2 o 3 edizioni, che voglio dire, non so se hanno presente la fattanza dei giovani americani, non che sia diversa dai giovani europei. E quindi Taylor Swift, che finché faceva country andava alla grande, poi anche lei ha voluto fare il pop, ok? Ma hanno deciso loro che lei fa paura alla politica per l'appeal che ha sui giovani. Ma dove vogliamo
Follower.
andare?
Anche tu, Barbara, con i tuoi follower.
I miei followers fanno paura veramente, a volte fanno paura anche a me.
Barbara, a Taylor Swift, vero?
Eh?
Assomigli un po' a Taylor Swift.
Sicuro.
È la nostra Taylor Swift, lei. La nostra propaganda complottista.
Non dite così che poi i Pooh non mi chiamano.
No, ma i Pooh ti chiameranno se tu il 1° maggio, quando vieni a Villa Canapa, fai un'esibizione degna da livello Pooh, cioè che tutti fanno Pooh. Suoni il pianoforte, Leoni da balla come in Dolce Remì, noi passiamo col piattino, esatto. Facciamo.
E vedrai che bravissima l'elemosina.
Ti chiameranno ad aprire proprio il loro concerto.
Dobbiamo trovare solo la scimmietta. Ci prendiamo l'abonino.
Ce ne sono. No, adesso si incazza e ti cita Riccardo per linguaggio d'odio.
Non so più cosa dire, guarda. Cioè, tutti da me, sempre. Poi sul suo canale tutta buonina, arriva qua, lancia di quei missili.
No, sì, è cattiva anche sul suo canale, Barbara.
No, ma attenzione, perché adesso voi sapete che c'è stato lo scisma, no, dopo le faccende che hanno riguardato Riccardo, quindi adesso c'è questo problema del da che porto sto, perché ovviamente bisogna creare, dove non ci sono i problemi bisogna inventarli e crearli ad arte, ma cioè, anche qua una tristezza e un degrado senza precedenti. Però la cosa figa è che stavolta io non c'entro niente, cioè mi sembra quasi impossibile.
È una bella, a tutti sembra impossibile.
Non chiamarla, Barbara. Non chiamarla. Come andranno le europee, secondo te?
Ma noi è già deciso come andranno, quindi... Allora, adesso c'è la polemicona perché la Schlein... Allora, io della Schlein odio, a parte i concetti che non ascolto, ma la sua voce è sempre, io sarò qui a Roma a tenere il fortino. Ha sempre questo modo di parlare che sembra sempre uscita da Norimberga, no? Quando parla lei. Sembra che poi nessuno ancora ha capito esattamente chi sia sta tizia, ma manco lei lo sa oltretutto chi è. Era sempre questo copione con questo tono di voce che quando la sento verrebbe da dire, ma tu, ma chi cazzo sei? Ma a parte questo, allora adesso c'è la questione in cui lei si dovrebbe candidare in Europa, però avendo già detto che lei non ci andrà. Persino Prodi, Mortadella, ha detto, ma allora, ma cos'è questa storia?
Per il fortino.
Che va a tenere il fortino. No, anche perché nel frattempo deve arrivare la Salis dall'Ungheria con l'ascia in mano, no? Perché lei, la vendicatrice, l'angelo della morte, che va a combattere i nazisti ungheresi e giustamente se ne sta in galera là, e ripeto giustamente, adesso diventa la candidata perché bisogna darle l'immunità parlamentare, perché tanto lo sappiamo che è solo a questo che serve la politica, cioè dove tu puoi fare tutte le cazzate che vuoi con l'immunità, a meno che tu non sia medico e puoi fare qualsiasi cazzata senza neanche andare in politica, la fai direttamente nelle corsie degli ospedali. E quindi mentre arriva l'Italia Salis, la fustigatrice degli ungheresi, la Schlein si mette, no, è così, la Schlein si mette, oh, lei è andata a menargli, cioè non è che ce l'abbiamo mandata noi per poter parlare di lei, noi non sapevamo chi fosse, ancora io non lo so chi è sta Ilaria Salis, ma col guinzaglio, la catena, quello è un modo di tenere quelli che hanno menato e eliminato gli ungheresi, piaccia o non piaccia, ti potevi informare prima di andare là con le spranghe a menare o quello che è stato fatto, non so anche lì chi abbia menato chi. Fatto sta che lei le ha prese dopo, ma le ha prese senza menarla, cioè senza aver bisogno di arrivare alle mani.
Chissà come sono prese.
E quindi, no, dicevo, adesso la Schlein deve mettere il suo nome dicendo però che lei poi in Europa non ci andrà perché deve andare, lei resta a Roma con la Meloni a combattere contro il fascismo. E anche spendo due parole due sulla questione del monologo oscurato, perché mi fa sempre ridere quando si parla di censura, perché questi non sanno manco che cosa sia la censura, a differenza di noi che siamo dei veri esperti, e così alla fine anche qui si crea un caso su quanto la Meloni abbia rinnegato il fascismo. Ora la domanda retorica è, ma la Meloni ha bisogno di rinnegare il fascismo quando è la serva di Ursula? E con questa domanda non dico altro.
Arnaldo, la rifaccio a te. Come andranno le europee?
Un bagno di sangue, secondo me, nel senso che allora ci sarà un cambiamento notevole, secondo me, della composizione del Parlamento europeo, che però non conta niente, quindi insomma è un cambiamento un po' come quello che c'è nei sondaggi. Ci sarà uno spostamento verso quelle forze, per così dire, populiste, sovraniste, eccetera. Genericamente, nella maggioranza dei casi, considerate di estrema destra, in alcuni casi considerate di estrema sinistra, ma questo secondo me non costituirà un particolare problema, perché appunto, non essendoci democrazia, la composizione del Parlamento europeo non è indispensabile, se non per questioni formali, come appunto la nomina, cioè l'avallo alla nomina dei commissari, che quindi potrebbe essere più complicato, la von der Leyen molto probabilmente la trombano, nel senso politico dell'espressione. No,
Io non so più
perché
cosa dire, davvero.
si dava, e beh, si dice così in politica
Sono tutte
quando un
fuori delle
candidato.
perle oggi, guarda.
Si dice così in politica quando un candidato che era molto papabile, addirittura la rielezione della von der Leyen veniva data per scontata, quando invece non passa, si dice che l'hanno trombato. Quindi è probabile che la Schlein subisca questa sorte. Sì, la Schlein, no. La Schlein è molto difficile, però la von der Leyen è probabile che non rimanga presidente della commissione, non venga rieletta, perché la commissione si sposterà su equilibri differenti che penalizzeranno in particolare il partito di Macron, che secondo me prenderà un calcio sui denti mostruoso, anche perché sta veramente facendo tutto il possibile per disgustare gli elettori e per terrorizzarli, dalle affermazioni sugli europei che devono andare in Ucraina, fino a tutta una serie di misure che sembrano prese proprio con l'intenzione precisa di perdere le elezioni. E quindi ci sarà senz'altro questo riposizionamento, ma soprattutto, secondo me, ci sarà un'astensione a livelli record che, diciamo, sarà difficile da giustificare per quelli che ci raccontano che l'Europa, la patria della libertà, questo grande esercizio di democrazia, votiamo in tutti insieme, in tutto il continente, quanto poco sia questo racconto sia creduto dai cittadini, che infatti, secondo me, nella maggioranza non andrà proprio a votare. Anche perché, ripeto, Parlamento europeo è una farsa ancora più imbarazzante, di quanto non lo sia il Parlamento italiano.
L'ultimo commento di Barbara, poi andiamo in chiusura.
Ma cosa vogliamo? Possiamo commentare che Arvangelo la vodka la mattina no, che poi ti confondi. Abbiamo detto che è solo dalle 18 in poi, quindi poi si vedono
Era
le.
gin, Barbara, era gin.
Poi c'hai anche le gatte che tu ti prendi da bere e loro non mangiano. Ah, no, l'ultimo commento è il
No, questo
seguente.
è totalmente infondato, questa accusa.
Suono un pezzo
Dai.
a mia mamma, ritrovo su Heller, l'ultimo che suonavo prima di smettere a 15 anni, e faccio una videochiamata e dico: mamma, ti ricordi questo pezzo? Sto suonando tutta concentrata e lei parte che non si ricorda il pezzo e inizio a sentire sotto: cretino, deficiente! Vuoi via dalla finestra? Ce l'aveva con Silvestro, perché Silvia è iniziato da un mese ad andare in bagno, tirare giù l'asciugamano e pisciare. Lei non ha capito che col gatto non può mettersi sullo scontro frontale perché perde lei. E dopo, il giorno dopo, mi ha pure chiamato per dire che lei avrebbe fatto sopprimere Silvestro, ma era seria, se avesse continuato a pisciarle sullo stesso asciugamano. E quindi adesso io, a parte le questioni europee, tutti i giorni chiamo per sapere se il mio gattone è ancora vivo, perché mia mamma ha detto che lo vuole far sopprimere e l'ha detto seriamente. Quindi volevo fare un appello anche per far passare in Europa delle leggi contro l'eutanasia sui gatti, perché altrimenti Sive muore. Grazie per chi vorrà firmare.
Che mamma
Salva
crudele, Arnaldo.
Silvestro! Salva Silvestro dalla signora Franca!
Io
Va bene.
firmo, eh. Totale solidarietà a Silvestro.
Certo! dice,
Vabbè, dai.
cioè, a 14 anni e salta ancora come un cucciolo, appunto, e lo vuoi anche sopprimere. Quindi, questo per dire che cosa? Comunque, che
Lo
qualsiasi
presentiamo a
argomento,
lei.
amore, che qualsiasi argomento è meglio che parlare delle europee. Comunque, la soppressione di un gatto solamente perché piscia su un asciugamano, tiene chiusa la porta del bagno e Silvi non ci va. Ma c'è la finestrina che deve
Ma
fare
se le aprono
altrettanto.
i gatti le porte, se le aprono.
Adesso mi
Va
tocca
bene,
la
ragazzi,
portata
direi
di un
che
pazzo.
per
Le
oggi è
forzano i
tutto.
gatti, hanno già fatto il duplicato delle chiavi quando tu ancora.
Scassinatori. C'erano prima loro di quando entri tu in
L'hanno prima
casa.
loro di te.
Esatto.
Ci vediamo domani sempre
Ma
alle
che è già
8.
finito così?
Eh sì, ragazzi, forza Leoni,
È la
forza Leoni.
vodka, devi smetterla la mattina. Ciao a
Va
tutti.
bene, ciao a
Tornando.
tutti.
Ciao.